אנחנו חוזרים, אנחנו נמשיך לעוד שאלות שלכם, גם שתבוא משלוח עכשיו, בואו מספר שאלות שעוד לא הספקנו.
Stiamo continuando con più domande che potete mandare adesso. Potete fare le domande, chi non ha avuto l'opportunità di fare domande prima, però prima leggiamo un passaggio di Balasulam che è relazionato con le cose di cui abbiamo parlato. Balasulam scrive in una delle sue lettere, nella lettera numero 11, dovete sentire l'amore e non sentitevi più che solo in un luogo c'è la mancanza, così come è scritto, che chi sente la sofferenza del pubblico sente il pubblico stesso. Rav dice, dobbiamo commentare questo? È chiaro che fino a che noi ci equipaggiamo noi stessi con una mancanza rispetto al non abbiamo il vaso per sentire il mondo spirituale, perché il mondo spirituale è l'inclinazione rispetto agli altri, ed è per questo che solo questo lavoro collettivo nel gruppo e specialmente nella connessione con gli altri è questa inclinazione, è ciò che costruisce il nostro vaso spirituale. Bene, più domande? C'è una domanda da Ray da Florida. Ci dice, quando noi divulghiamo la saggezza della connessione, la saggezza della Kabbalah, qual è la maniera per sentire la mancanza nell'audience? Come dirigiamo noi stessi perché la gente senta questo desiderio? Rav dice, prima di questo noi dobbiamo equipaggiare noi stessi con la corretta intenzione, fare prima qualche azione perché causi una connessione tra le persone, perché sentano la necessità di questo e che questa mancanza sia la meglio diretta possibile verso il beneficio degli altri, realmente per dare agli altri, e con questa necessità io inizierò a sentire il mondo superiore, questo grado spirituale io ho bisogno di provare. Provare a sentire questa inclinazione dentro di me fino a che qui stesso lo stato superiore si chiarisca, realmente così, che realmente dov'è il mio cli, dov'è questa inclinazione corretta, com'è la mia connessione, la mia inclinazione, questo punto dove emergo fuori stesso, dove riceve questa forma che realmente si riveste con questa qualità dell'adazione che sta fuori di me e va diretta al Creatore. Questa vuol dire che io cerco a Lui, che io provo a sentire dove e come c'è bisogno che abbia, come ho bisogno di sistemare le cose in tale modo perché tac 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 tac, così fino a che io le raggiungo, lo assorba e lo riceva. E questo ha bisogno di essere la mia intenzione prima di uscire a divulgare. Allora io costantemente ho bisogno di stare nella ricerca non della forza superiore, ma di come adattarmi io alla forza superiore, perché questa già si trova lì, tutto il problema è nei miei vasi. Capite? Chi costantemente, qui sto costantemente nel fatto di come io dirigo me stesso, come focalizzo me stesso per la percezione di Lui, anche nella minor misura possibile. Domanda. Questa rivelazione può essere in ambedue le direzioni, che quando uno lavora con gli amici o quando uno lavora verso fuori divulgando, perché ambedue queste cose sono fuori di noi, così che dov'è dove io ricerco per questi discernimenti? Dove sono gli amici in una riunione della lezione del mattino o che escono alla divulgazione? Dov'è questo luogo ottimo per cercare questo? Sì, nella lezione del mattino e in tutte le attività sociali e anche quando usciamo fuori, quando usciamo al pubblico. Questa stessa inclinazione, questa stessa ricerca è la stessa situazione. Solamente è qui che se io sono in inclinazione con gli amici, se sono in connessione con loro e tutti operiamo in maniera mutua e aiutiamo ognuno con l'altro, l'ambiente tale deve essere, nel quale noi stiamo ricercando questo desiderio in comune tra di noi. E quando io limito il mio desiderio, i miei desideri, la mia connessione con gli altri, è più facile trovare il creatore. C'è uno sforzo collettivo generale, e quando io esco verso gli altri è più difficile, perché lì c'è già una massa passiva e che non sa niente. Di fatto qui io nel mio lavoro regolo me stesso, sistemo me stesso per sistemarmi con loro, e mentre più penso in loro, più sono in devozione rispetto a loro, in questa stessa misura mi calibro correttamente e io dimorerò con il mio popolo, nel mio popolo. Domandano, nell'esperienza ormai di un anno e mezzo, diciamo che le persone intorno al mondo, in Israele e tutto intorno al mondo, quando noi divulghiamo c'è una connessione che non si è sentita precedentemente. Per esempio, noi usciamo nelle prigioni o qui intorno al mondo, usciamo anche uscire e vedere tutti i cambiamenti che succedono agli stessi prigionieri nelle prigioni. Uno comincia a collegarsi con questi atti di divulgazione più che azioni precedenti che uno aveva fatto. È come se noi adesso noi lo sentissimo nella nostra carne, che preoccuparci per qualcuno di fuori, questo ci porta alla connessione tra di noi, tra gli amici, qui in questa ricerca interna. Dice l'amico, c'è una domanda da Zohar da Chicago in merito a quello che tu hai detto nella parte precedente. Tu hai parlato di quando a qualche punto hai detto che c'è una sovrapporsi, cioè c'è un beneficio spirituale. Lui dà un esempio che c'era una riunione del gruppo Nord America e ogni settimana ci riuniamo, condividiamo ogni divulgazione, atto di divulgazione che facciamo, e ci dà una sensazione di orgoglio di quello che facciamo, di successo. E forse dobbiamo porre enfasi nei luoghi dove dobbiamo sovrapporci o no? Qual è la direzione, Rav dice? Noi dobbiamo cercare per una connessione più interna tra di noi e coloro con i quali, cioè rispetto a questa audience, anche con quelli con cui usciamo. E più noi ci annulliamo rispetto a questo tipo di divulgazione, noi siamo coloro che danno in assoluto, cioè che danno, come i genitori con i figli piccoli, che da una parte se ne prendono cura e li stanno operando, cioè li stanno influenzando, facendo tutto quello che possono per loro, però da un altro lato sono in una inclusione con i loro desideri. Così che l'attitudine deve essere come un padre con rispetto a suo figlio. Domanda, però ancora c'è una sensazione di orgoglio e di successo qui. Va bene, molto bene, dice Rav, che sia così, perché senza questo combustibile non siamo capaci di farlo ancora. Dopo noi continueremo, vedremo che questo combustibile per ricevere semplicemente l'energia di muoverci in avanti cambia un po' e più, nella quale io solamente voglio sentire un risveglio, quando io sto influenzando, cioè dando agli altri, senza che torni niente indietro a me, senza nessuna retroalimentazione a me. Questo però arriverà più avanti. Domanda, vogliamo tornare ai giorni di Pasqua che stiamo preparando qui. E dal Nord America ci scrivono giorno dopo giorno che il Rabascio, che Balla Sulam erano molto precisi nei particolari con quello che c'è bisogno di fare in merito alle leggi di Pasqua, e ci stanno domandando che cos'è quello che noi dobbiamo mantenere di questi precetti, di queste mitzvot. Rav dice, io non credo, tutti quelli che non osservano i precetti non li devono osservare. La Pasqua è un aspetto di uscire dal nostro desiderio egoista a un desiderio che va diretto verso il dare in assoluto. Questo si chiama l'esilio d'Egitto. L'Egitto simbolizza tutta la nostra inclinazione al male, tutto il nostro ego, e l'uscire fuori, salirci al di sopra, si chiama esilio da Egitto. Noi dobbiamo vedere questo in una maniera spirituale e non in un aspetto fisico. Prima di tutto ci sono certe abitudini e tradizioni che noi facciamo in questo mondo come rame, radici, questo tipo di connessione, e la radice ha a che vedere con tutte le forme di intenzione di azione che vogliamo fare, diciamo l'intenzione con il fine di dare, e l'azione dall'altro lato anche deve portarci a una sensazione che sia con il fine di dare, e questa è la mia di abilità di agire in azione, si chiama uscita dall'Egitto. Allora, quando operiamo nel mondo spirituale in questo, sentiamo i risultati nella misura in cui questi rami ci sono in questo mondo. Così è come si definiscono per noi, così è come lo dettano i cabalisti, è quello che deve essere scritto nella Torah, fatti come il pane del povero, che senza questo pane del povero che ha il lievito, eccetera, eccetera, che senza tutte queste cose semplicemente la farina e l'acqua, cioè questo è tutto. Scusate, non c'è più traduzione. Perché nel nostro mondo risulta che ci sono 18 minuti, che per 18 minuti ci si permette di tenere la farina insieme con il pane, e allora tutto questo va poi nel forno per la connessione della farina con l'acqua, senza il sale, semplicemente la farina e l'acqua. Allora per questo anche c'è bisogno di mantenersi la farina dell'acqua, senza questa umidità, e questo è uguale al massac, è lo stesso pane, ma gli tiri via la stessa qualcosa che ha a che vedere con Malco. Per questo i cabalisti hanno preso questo come un ramo del mondo spirituale, da questa radice spirituale, e da qui proviene tutto, e anche queste cose come un ricordo dell'esodo, ricordare come ascendiamo al di sopra del desiderio di ricevere. Tutti questi simboli e segnali vengono verso di noi perché li sentiamo dalla radice in questa maniera, ci sconnettiamo dal desiderio di ricevere, passiamo al desiderio di dare. Tutte le tradizioni della Pasqua erano la maniera nella quale noi ci comportavamo generalmente, tutte queste atti che facciamo. Non c'è niente di santo in questo, più che lo stare collegati con le radici spirituali. Chi sia che non stia in questo, cioè che non ne sente una necessità di questo, non deve farle semplicemente queste azioni. Certo, poi abbiamo imparato che dobbiamo fare questo nella spiritualità e mantenere noi stessi, però nella corporalità coloro che lo avevano come una tradizione lo devono continuare, quelli che non ce l'avevano come tradizione non lo fate e basta. Domanda, riceviamo una domanda da Texas del significato spirituale dell'esilio di Egitto. Stanno domandando qual è l'importanza dei vasi che noi acquisiamo dagli egiziani. Rav dice, senza questi vasi non possiamo ricevere la luce, rivelare il Creatore, semplicemente stiamo cambiando l'intenzione. Egitto si chiama l'intenzione con il fine di ricevere. La terra di Israele, la terra è il desiderio. Israele, Yasher Kel, diretto al Creatore, che con questo desiderio che ci avevi in Egitto, come si converge a Israele? Per il cambio dell'intenzione. Noi solamente abbiamo un desiderio, questo desiderio iniziale che noi scopriamo, e appare a noi come Babilonia, che tutto è una confusione, un grande ego, diciamo come una bolla, e noi usciamo da questo ego per la prima volta verso il metodo di Abramo. Che significa questo? Che noi vogliamo essere al di sopra del nostro desiderio di ricevere e ci disconnettiamo dallo stato precedente nella maggior misura che sia possibile e nel più che possiamo. Questo si chiama che Abramo prende questa direzione da Abraham, che significa disconnettere dal nostro ego corporale. E quando noi iniziamo a lavorare, diciamo quando una persona arriva al gruppo e gli si mostra come lavorare al di sopra del suo proprio ego, al di sopra del suo desiderio di ricevere, come partecipare con gli altri nel gruppo, eccetera, lui proverà a realizzare tutto questo e poi vedrà che che discesa più grande. E questa è l'entrata verso l'Egitto. Nell'Egitto, diciamo, è entrata in più crudeli desideri, più forti desideri, che lui chiede più per se stesso, vuole veramente prendere giù tutto per se stesso. E questo già realmente è un'intenzione ancora più egoista, più diretta, che vuole utilizzare anche la saggezza della Kabbalah per avere successo individuale. E questo si chiama che prende il faraone per se stesso. E quando prosegue e continua in questo lavoro, lui consegue uno stato nel quale, attraverso la luce che riforma, che gli dà a lui l'influenza, il gruppo lo influenza, la luce che riforma anche, e non lo sente direttamente, ma ne sente i risultati di questo. E questi risultati, quando sente che realmente deve uscire, disfarsi di questo, allora quello che fa ogni tipo di sforzo, passa attraverso diverse frammentazioni, diverse rotture, il nostro ego, tutto inverte questi tipi di problemi che aiutano uno a disconnettersi. Stare realmente immerso magari nel suo ego in certe occasioni, in altre occasioni lui si disconnette al sopra di questo. E così è come sono ascese e discese. E tutti i colpi di Faraone nel suo ego ricevono certi cambiamenti fino a che si disconnette. E l'intenzione con il fine di dare, a meno che ne disconnette dal desiderio di ricevere, questo si chiama Egitto. Questo è ciò che noi, attraverso tutto quello per cui dobbiamo passare, tutti lo facciamo nella connessione tra tutti, e io spero che questo giorno festivo, questa Pasqua che arriva, che non sia semplicemente così come una data che arriva, e noi realmente facciamo di questo, durante questo tempo, un salto spirituale. Cos'è quello che cambia una persona in tutto? Questa sensazione che io stavo in Egitto, in questa sensazione di schiavitù. È chiaro che tutto questo dipende dalla percezione della persona, dalla percezione della realtà, che sì, stavamo in Babilonia, che stavamo agendo in questo modo. E uno dice, ok, però non so, io non sono d'accordo in questo, eccetera, eccetera. Quando io non sono d'accordo e mi sovrappongo, allora io salgo a Canaan, esco a Canaan, la terra di Canaan, e quando mi rendo conto che non posso avanzare, e mi sto avvicinando e sto dentro l'Egitto. E per quando mi rendo conto che devo cambiare questa intenzione dal desiderio di ricevere verso il desiderio di dare, questo si chiama che sto lavorando verso dall'esilio d'Egitto fino a che veramente disconnetto il desiderio di ricevere, che questo è il vero esilio d'Egitto. E più che questo, dopo non so che fare, che se mi disconnetto e io inizio a conquistare questa intenzione con il desiderio di dare, quella che non avevo in Egitto, allora ogni azione io comincio a convertirla verso la dazione, e ognuna di queste, cioè di questo scappare via dall'Egitto e poi stare nel deserto e poi si converte nella terra di Israele, però il desiderio rimane lo stesso, l'intenzione qui è quella che costantemente cambia. domanda. Di fatto magari possiamo rispondere a David che adesso sta domandando lui. Che cos'è esattamente questo punto di inversione dell'entrata in Egitto e dell'esilio, l'uscita dall'Egitto? Rav dice, l'entrata in Egitto è quando io godo del mio desiderio di ricevere, che mi attrae verso in avanti per il momento. Che cosa significa? Diciamo una persona che arriva per la prima volta a un gruppo e dice, ok, bene, io sono disposto a sedermi qui, prendere parte a quello che fate, ok, io prendo parte. Come che non sono né di qua né di là. E poi viene un'altra persona, per esempio, che arriva e che pone molti, molti sforzi e lui è in disaccordo, poi in accordo, poi così, e sta bruciando da dentro. C'è ogni tipo di persona così. Allora, lui, nell'entrare in Egitto significa che tutti stiamo nel nostro ego, nel nostro desiderio di ricevere, entrare in Egitto. Significa che il desiderio di ricevere mi aiuta, che realmente mi spinge a questo in avanti, che senza di lui io non potrei muovermi per niente. Io ho bisogno semplicemente fermarmi con il faraone, perché altrimenti senza di lui non posso avanzare verso la meta, così che questo desiderio di ricevere mi aiuta a me. Perché senza il mio ego forte io non ho nessuna possibilità di avere successo. Più avanti, con questa intenzione egoista, io vedo come stanno sbagliando, o come stavo sbagliando, come diventa sempre tutto più chiaro e più chiaro, come la spiritualità è più alta del desiderio di ricevere, che vedo che è tutto fuori di me, desiderio di dare, e quando io voglio saltare, dare uno scatto fuori da me stesso, questo è lo scatto di Maxom, non si è capito bene, cioè io salto verso l'oceano e non mi importa quello che succederà, e la cosa più importante è sovrappormi al desiderio di ricevere. Questo è l'esilio dall'Egitto. Significa che già lì abbiamo dei vari stati. Noi diciamo che sono 7 anni di sazietà e 7 anni di carestia. Però ci sono più e più scrutini, analisi prima che arriviamo, ci sono più analisi prima che arriviamo all'intenzione di che la ricezione mi frena e io già non mi posso muovere in avanti. Però dal momento in cui io entro in Egitto inizialmente, questo desiderio di ricevere mi spinge in avanti. Io entro all'Egitto, sono contento, sono felice di stare con il faraone, prendo parte in tutto, prendo parte nelle attività col gruppo, voglio guadagnare, voglio conseguire, voglio raggiungere qualcosa. Qual è la differenza tra il faraone e quello che c'era precedente a lui? E io voglio utilizzare la forza superiore per il mio proprio beneficio, e dopo, attraverso di questo, io veramente avanzo. Che questa è la mia voce interna, quella che io ascolto. Questo è quello che mi spinge verso la meta, sì? Domanda. C'è un'altra domanda dal Canada che continua sulla stessa linea. Che cosa posso io fare se lo studio perde il sapore, cioè che io non ho più la forza e ne posso chiedere alla luce il cambiamento? Questo significa che il faraone sta controllando con tutta la sua intensità. Rav dice, però non ho l'opportunità di avanzare. Cioè tu poni molti sforzi, diciamo così, e prima di questo tu avevi motivazione. Avevi motivazione che era però egoista, di conseguire, di raggiungere, di intendere, di comprendere, controllare. Sì, la spiritualità io la volevo. Che significa? Che tu ancora senti che il tuo ego è un buon compagno, è un buon amico. Che senza di lui tu non avanzeresti, non procederesti in avanti, così che tu felicemente con la tua benzina avanzi, però immediatamente cominci a sentire che il tuo ego ti sta frenando. attraverso la luce che riforma e che lavora, che ha lavorato fino adesso, adesso tu senti che no, l'avanzamento spirituale non è attraverso del fatto che io mi voglio riempire a me stesso. Dopo qui tu ti rendi conto che questo non è quello che era scritto, che tu hai bisogno di cambiare la tua intenzione, che tutto sta fuori di te, che tutto è fuori dal tuo ego, non è dentro il tuo corpo, ma è fuori dal tuo corpo, è negli altri. E poi tu non hai nessuna forza di lavorare, allora tu sei in uno stato nel quale non puoi più lavorare con il tuo ego da una parte, né lavorare per gli altri, perché nella dazione non hai nessuna motivazione per questo, allora sei in uno stato morto, non hai energia, non hai combustibile. Non c'è proposito, non c'è scopo per me stesso, io non ho nessuna motivazione neanche per gli altri, io non voglio niente. E qui è un punto, diciamo, di rottura, di inversione. Domanda: c'è qui più in merito a questo tema, diciamo che gli amici che stanno lavorando forte in divulgazione, che sempre vedono la lezione del mattino, sentono una certa pesantezza, e in aggiunta a questo, al di là dei colpi dell'Egitto, che le persone si ammalano di più, gli succedono più cose, gli lasciano a casa dal lavoro, problemi di salute, un sacco di cose, cominciano a sentire nella loro carne proprio più che la fatica stessa. Che cos'è questo che specificatamente adesso, prima della Pasqua, cominciano a sentirsi malati e ogni tipo di problemi fisici o problemi di lavoro, tutta questa pesantezza? Rav dice: se la persona sente tutti questi colpi e al di là di tutto questo, cioè al di sopra di tutto, lui eleva l'importanza della vita spirituale al di sopra di tutto, di ogni cosa, questi colpi scompaiono. Questi colpi ti danno a te un'indicazione. Che al di sopra di loro uno si deve sovrapporre. E allora tu non li sentirai. Uscire fuori da questi colpi e semplicemente sovrapporti a loro, non c'è nessun'altra soluzione. Possono passare per loro stessi se tu hai misericordia del superiore, però non consegui niente attraverso di questo. Se tu hai certi ostacoli, tu devi capire che ti sono arrivati a te perché tu ti puoi sovrapporre a questi, che questi sono essenziali per il tuo avanzamento. Queste sono difficoltà personali, queste sono problemi di salute, problemi familiari, difficoltà all'interno del gruppo, di loro con rispetto a te e o letteralmente direttamente a te. E allora di fatto è che tu vedi qui che tutti questi colpi sono nel tuo proprio desiderio e vaso che tu ti devi sovrapporti. Qui è dove ancora tu non stai sistemato con il Creatore. Questi sono i punti nei quali non puoi percepirlo come il bene che fa il bene. Allora, quando tu ancora devi prenderti cura di questa difficoltà nella sensazione di questo mondo, con questo, in parallelo a questo, tu devi lavorare, perché non sia come un disturbo, un fastidio per amare il Creatore che ti invia questo a te. Ti invia questi problemi perché tu possa sovrapporti a loro e stabilizzare l'amore rispetto a lui, cioè al di sopra di questo. Questo è il lavoro. Domanda: adesso passiamo queste parole in una maniera pratica, e Rav dice: io stavo parlando in maniera pratica. Domanda l'amico: questo per gli amici del gruppo è molto difficile, dov'è questa cosa che posso aiutare l'amico, che cosa gli posso dare che più si cucini bene, diciamo così, che io posso uscire e aiutare un amico realmente, cosa posso fare? Rav dice: noi dobbiamo preoccuparci
החברים שלנו ירגישו תמיכה. הם צריכים להרגיש שהם נמצאים בקבוצה.
Dobbiamo conseguire un punto nel quale i nostri amici sentano l'appoggio. Devono sentire che stanno nel gruppo come in una famiglia. Però c'è un punto molto sensibile qui, che non possono utilizzarlo in maniera egoista. È molto importante questo, che noi siamo disposti a aiutarli, anche fisicamente, anche spiritualmente, anche mentalmente, in maniera materiale, però solo sotto la condizione che ci possono portare felicità dal loro successo. Diciamo che una persona è stato licenziato dal suo lavoro. Lui riceverà lavoro non perché se n'è andato licenziato, ma perché ci dà tristezza che lo abbiano mandato via. Cioè deve uscire a cercare lavoro e noi, lui si deve preoccupare di trovare un lavoro perché senta che non vuole che il gruppo senta questa vergogna che lui non è impiegato, e allora in questa situazione noi dobbiamo aiutarlo. Dobbiamo aiutare che lui possa fare contentezza agli amici, cioè questa è la forma di aiutare un amico nel gruppo. Domanda: gli amici stanno domandando da quello che abbiamo detto precedentemente nella divulgazione e workshop, così che stanno domandando. In ogni workshop che noi portiamo al pubblico, è meglio avere un rappresentante nostro nel nostro circolo, nell'audience, o è meglio che stiano per sé soli? Ravi dice no, per se stessi soli. Deve essere un circolo, non deve esserci quelli che hanno più esperienze, i nuovi. No, deve essere sistemato bene. Non mettete in un circolo qualcuno di noi, perché sennò non è un workshop, non sono uguali. Nelle regole del workshop noi diciamo questo, che tutti sono uguali. Io non posso sedermi in un circolo con te perché tu non mi accetterai a me come uno uguale. Se io dico qualcosa, tutti saranno connessi con le mie parole e le passeranno. Non è una discussione, non è un'analisi, non è una connessione. La connessione solamente si può fare con persone che sono uguali. L'amico dice: fino ad oggigiorno in molti luoghi, io credo che anche in tutti i lati, abbiamo messo un moderatore nostro perché stia nel circolo e possa guidare la discussione. E perché se si sta deviando magari a un luogo che non sia desiderabile, eccetera. Rav dice: ok, allora è raccomandabile che voi correggiate l'audience attraverso delle domande che si fanno nella discussione. Ok, controlliamo, vediamo cosa significa essere uguali in un circolo, in quale misura saremo uguali, siamo uguali nel circolo. Allora lo discuteranno e lo vedremo. Domanda l'amico: in base alla discussione degli amici del circolo, cioè, io non vedo, dice Rav, il lavorare nel circolo, che realmente questo venga dal cuore se gli amici ci sono qui, perché questo se non è un teatrino per voi, è finto. Diciamo che io qui ascolto il gruppo di Focus e che realmente non li ascolto, però attraverso di questo io già posso formulare qualche domanda. Quando vedo che c'è una certa confusione, quando vedo che ci sono 7, 8, 10 persone, allora adesso io mi rendo conto qualche volta che non mi hanno capito correttamente. Allora, in base a tutto questo, io sistemo il mio programma generale, però quando io inizio un workshop, io ho un piano, e ho un piano creato prima e magari poi lo cambio in base a quello che è necessario, sul momento proprio. E l'amico dice, tu dici che bisogna essere uguali nel circolo, allora cosa succede qua con i lavoratori, con i suoi boss, manager? Rav dice, questo non è raccomandabile, solo dopo molti workshop noi possiamo relazionarci a un lavoratore con un manager, per esempio. Dice l'amico, diciamo che c'è un gruppo dove non tutti sono uguali nello stesso gruppo, che ci sono lavoratori e manager, eccetera, o ci sono prigionieri e guardie della prigione. Che cos'è? È meglio separarli a loro prima e poi più avanti unirli? Rav dice, chiaro, nella misura in cui è possibile. È la condizione che loro si comportino e si dirigano a se stessi come amici di un circolo. Allora, che differenza fa questo oggi nel lavoro, nella famiglia, in casa? Però se dopo che facciamo abbiamo una certa tipo di relazione diversa, questo non è corretto. Allora, domanda all'amico. Allora, gli istruttori, la domanda è che se si siedono uguali nel circolo, sì, però più avanti nel lavoro, diciamo che se io sono un manager e lui è un impiegato, io non lo posso trattare come un uguale, ci deve essere un certo bilanciamento, non posso trattarlo uguale. Domanda, il maggior numero di volte che usciamo fuori, i nostri istruttori si siedono nel circolo semplicemente come facilitatori, cioè noi sappiamo le regole del workshop, le esprimiamo al principio, perché tutto questo succede bene in maniera corretta e con un certo ordine, più come un moderatore, facilitatore più che altro, più come la presenza nel circolo. Rav dice, però rompe il bilanciamento, rompe l'eguaglianza. Rav dice, io credo che dobbiamo concludere qui tra poco. Diciamo l'ultima domanda finale. Dice l'amico, ok, che sia la domanda finale, io credo vediamo l'ultima domanda, la domanda breve e corta che abbiamo qui. Gli amici di Australia stanno chiedendo che abbiamo differenti opportunità di divulgazione, che grazie a Dio ci sono opportunità di divulgare qui verso aziende o verso diverse case di anziani o verso la comunità. C'è qualche maniera decisiva di sapere qual è la migliore divulgazione? Rav dice, io non so, in qualche occasione ho ascoltato che se divulghi agli anziani, loro diranno qualcosa ai loro figli che magari hanno 45 anni e cosa commenteranno di questo, magari non so, gli dai un foglietto, un tipo di libro. Allora, e i genitori che arrivano i figli a visitare, loro magari daranno l'occhio a questo materiale, o magari nelle scuole, diciamo che per esempio dopo avremo una riunione con i genitori, quando sia che c'è una riunione con i genitori, noi possiamo agire e attivare con i genitori per il beneficio dell'educazione dei bambini. Questo significa che dobbiamo analizzare qui in quale misura dopo di legarsi con una certa audience possiamo avere una continuazione qui. Asaf dice, allora ok, noi adesso ci avviciniamo qui alla fine della lezione. Rav, se tu puoi di nuovo descrivere qual è la preparazione interna che un CLI del Nord America dobbiamo realizzare, specialmente rispetto al congresso che abbiamo in Nord America dall'8 al 10 agosto in New Jersey, che noi ci andiamo a riunire, stare con tutti gli amici del Nord America, veterani e nuovi studenti del centro di studio. Come ci dobbiamo preparare internamente per questo? Rav dice, amici, concludiamo e riassumiamo nella maniera in cui lavoriamo. La lezione del mattino, che non è lezione del mattino perché per voi è di sera o di notte, ok, non importa, ma cercate di fare lo sforzo di vederla, è la cosa più importante di tutto. Attraverso questa lezione voi state ricevendo una porzione di luce, d'aria, giornaliera, e senza di questo non potete avanzare. Questa è la prima cosa. Secondo, specialmente tutti il nostro studio e l'imparare, l'apprendistato, quello che passiamo attraverso questa settimana, la prossima settimana e in Pasqua e anche dopo di Pasqua. Tutto questo perderà tempo fino a che passiamo per tutti i materiali che abbiamo in Pasqua, di Pasqua. E significano, cosa significano gli articoli, le lettere, il test, gli scritti della RI. Non importa cosa, voi dovete stare uniti con noi perché questo è il materiale più benefico, più essenziale, più fondamentale per sovrapporci da questo mondo e salire al mondo spirituale. E più avanti, vedere rispetto al congresso. Dove va a essere, come succederà, come mi posso preparare. Io non mi posso immaginare una persona che non sia capace di arrivare al congresso una volta all'anno. Io ve lo sto dicendo seriamente. Magari a volte noi lo faremo due volte all'anno, però per adesso non lo faremo, lo facciamo solo una volta all'anno. E voi dovete prendere questo tempo, venire al congresso e dentro agli Stati Uniti non dovrebbe essere un problema. Dal Sud America magari è più difficile, ovviamente, però Canada, Stati Uniti, voi dovete stare insieme, specialmente questa connessione, workshop e ogni tipo di cose, non possono sentirli. Non potete sentirli quando siete distanti. Io vedo persone adesso sedute sole in casa. Come possono crescere per voi stessi così? Dovete arrivare ai congressi e io spero di vedervi lì. Questa è tutta la lezione del mattino. Il congresso deve essere la lezione del mattino deve essere prima di tutto. Poi, più che questo, vedere qual è l'abilità di ognuno di voi di uscire verso il pubblico, verso le masse, però senza collegarsi, senza la loro mancanza, non potete dirigervi al Creatore. Il vostro ego vi trascinerà in basso, verso la stanza, verso qualcosa di comodo, solo la pressione dell'ambiente esterno, più e più esterno, dove voi divulgate l'educazione integrale. Solo attraverso di questa pressione voi potete dirigervi al Creatore. Così che per questo, senza la divulgazione in internet, nei gruppi, in ogni tipo di posto, senza questo tipo di divulgazione, voi non avete nessuna alternativa di conseguire la spiritualità, non avrete un desiderio. E sarete presenti nelle lezioni per molti, molti, molti anni. Così che la lezione del mattino, in agosto il congresso e poi la divulgazione. Che stiate molto bene e prima di tutto, in maniera corporale, in maniera fisica e in maniera spirituale. Tante cose buone a tutti, ci vedremo in ogni lezione del mattino. Ci vediamo alla prossima. Asaf dice grazie a tutti per essere stati con noi. Il website del congresso sarà attivo qualche giorno dopo Pasqua e fino ad allora per favore ricordate le date. Per qualsiasi domande sulla divulgazione, l'educazione integrale, mandatele a na@gmail.com. Se voi studiate nel centro di studio sapete a chi dirigervi lì per poter chiedere aiuto per divulgare tutto insieme e ci vediamo nel nostro gran congresso in agosto dall'8 al 10. Grazie dottor Lightman, grazie a tutte le persone qui in studio e canteremo una canzone insieme. Together, one by one, let's connect forever.
nature's call.